I sostenitori del sì sono convinti della bontà della riforma costituzionale e sostengono convintamente che se dovesse vincere il no si rischia di bloccare la modernizzazione del paese e di riaffossarla nei meandri parlamentari con iter legislativi lunghi e farraginosi a causa di una costituzione che sa di stantio. Mi sa dire perché a favore del no sono soprattutto grandi costituzionalisti come Ugo De Siervo e Stefano Rodotà, autori tra l'altro di libri di diritto costituzionale su cui molti giuristi degli ultimi 40 anni si sono formati e laureati. E non essendo soggetti politici, secondo lei, quali sarebbero gli interessi subdoli che questi costituzionalisti di fama internazionale avrebbero nell'appoggiare la campagna del no, se non una seria preoccupazione per la deriva che la riforma potrebbe provocare?
Ci sono altrettanti costituzionalisti di fama internazionale, per citarne alcuni, presenti tra l'altro alla Leopolda proprio nella giornata di sabato e domenica a parlare con il popolo del PD, a proposito anche di riforma costituzionale, da Stefano Ceccanti a Francesco Clementi, che era tra l'altro candidato per la corsa alla Corte Costituzionale, Franco Bassanini, eminenti giuristi, eminenti accademici e costituzionalisti che hanno una visione opposta a quella di altri esponenti che lei citava. Quindi non prendiamoci in giro su queste cose. Ci sono legittime posizioni di esponenti del mondo giuridico, di costituzionalisti, 184 hanno firmato l'appello per il sì, sia per il no, e non so quanti, forse lì sono di meno e fanno però più rumore perché hanno presentato anche i ricorsi. Tra l'altro questo ricorso non si sa bene che fine hanno fatto, uno il TAR del Lazio l'ha bocciato, l'altro ancora siamo in attesa di capire e riguarda nello specifico il quesito referendario. Per quanto riguarda la battaglia politica tra il sì e il no, le questioni sono quelle, diciamo, aperte. Per quanto mi riguarda, io mi batto per il sì e vorrei avere una riforma costituzionale della seconda parte della Costituzione. Sì, per modernizzare l'Italia, non è uno slogan, è semplicemente la realtà. Noi abbiamo un Parlamento, per citare un esempio, il cognome delle donne ai figli. Noi abbiamo approvato quella legge alla Camera nel 2014, è affossata, bloccata, insabbiata al Senato. Perché? Perché il Senato non ce la fa. Esiste in quel Senato una maggioranza diversa da quella della Camera, che va costruita ogni giorno sui provvedimenti, ed è un Senato che arranca 274 giorni alla media per approvare una proposta di legge tra Camera e Senato. Noi dobbiamo accelerare questi tempi per modernizzare l'Italia, altrimenti rimarremo indietro su tanti aspetti della vita sociale. Lasciamo perdere il budget, dove poi il governo è costretto a porre la questione di fiducia, lasciamo perdere tutto quello che riguarda l'atteggiamento del governo, che per far passare provvedimenti, tra cui tanti decreti, deve porre la questione di fiducia, ma semplicemente per avere una proposta di legge che modernizza l'Italia, come quella del cognome delle donne ai figli, noi non riusciremo a farlo se non modifichiamo la Costituzione. Ecco, questa è la drammatica realtà. E di fronte a questo, naturalmente, poi abbiamo un elemento, diciamo, di certezza, è quello che se modernizziamo l'Italia, il governo non sarà costretto a ricorrere ai decreti e il Parlamento potrà svolgere meglio la propria funzione.
Fedi, ma se il problema sono le lungaggini dell'iter parlamentare, come mai alcune leggi, per esempio quella sul finanziamento pubblico ai partiti, vengono approvate rapidamente e altre no? Non crede che ci sia un fattore politico che determini i tempi dei procedimenti legislativi?
Il fattore politico sono gli impegni che prende il governo e gli elementi che poi portano una maggioranza a far approvare quel provvedimento alla Camera e al Senato. Torno a rispondere nuovamente che al Senato la maggioranza è diversa, va costruita ogni giorno. Noi usciamo da elezioni del 2013, vale la pena ricordarlo anche a voi giornalisti che spesso dimenticate la storia prossima, non quella remota. Noi siamo usciti nel 2013 senza un vincitore delle elezioni, quindi il governo lo abbiamo dovuto costruire, prima Letta, poi Renzi, con alleanze, diciamo, spurie, e quelle alleanze ci portano ad avere alla Camera una situazione in cui noi abbiamo una maggioranza solida e possiamo generalmente approvare i provvedimenti, anche quelli, diciamo, più controversi. Abbiamo al Senato una condizione diversa, quindi l'impegno sui partiti, che tra l'altro era nato con il governo Letta, non è che sia stato poi approvato senza passaggi complessi, ci siamo riusciti con grave difficoltà. Su altri provvedimenti il problema non è di volontà politica, ma è semplicemente della volontà della maggioranza, quindi se la maggioranza è pronta a impegnarsi per far passare certi provvedimenti, questi passano, altrimenti rimangono insabbiati e rimangono bloccati. Questa è la realtà, perché il governo non è in grado di imporre una volontà governativa che sia quella risultata risultante dalle elezioni politiche, perché, ripeto, usciamo dalla situazione in cui nel 2013 nessuno aveva vinto le elezioni.
Martelli, questa possiamo definirla una riforma o una revisione della Costituzione?
Si tratta di una revisione della Costituzione, ma sostanzialmente è una riforma, perché molti aspetti vengono modificati e quindi è una riforma costituzionale. E perché io dico riforma? Perché è l'aspetto rispetto al quale noi ci siamo impegnati, il governo e il Parlamento. Non è nata questa proposta di riforma o di revisione costituzionale dalle menti di Renzi e Maria Elena Boschi. La proposta di riforma è nata da un'esigenza politica che ci è stata imposta dal presidente Napolitano quando noi lo abbiamo impegnato per un secondo mandato, perché non siamo riusciti a trovare un degno sostituto in quella fase, e ci siamo poi impegnati con l'Europa per fare la riforma costituzionale, dicendo che con la riforma costituzionale il Parlamento sarebbe stato in grado di approvare meglio e più velocemente le leggi, anche la legge di bilancio, con date certe, senza tutti i decreti, quindi con un maggiore coinvolgimento del Parlamento, perché con il decreto il Parlamento è mortificato rispetto ai tempi di approvazione e di esame di un provvedimento e soprattutto rispetto alla posizione della questione di fiducia. Quindi tutto questo per noi significa credibilità internazionale ed è per questo che ci siamo impegnati a farla. Il governo, prima di tutto, non è vero che i governi del passato non si siano messi in prima linea con le riforme costituzionali, basti pensare al pareggio di bilancio, è stato il governo Berlusconi a farlo inserire in Costituzione con un disegno di legge governativa. Abbiamo avuto altri passaggi storici in cui il governo in prima persona si è impegnato, poi magari il popolo italiano ha deciso in altro modo, ma abbiamo avuto esempi di proposte costituzionali nate dal governo, e quindi questa non è diversa da altre. Ci sono stati 2 anni di lavoro, il Parlamento l'ha votata per 6 volte, 3 alla Camera, 3 al Senato. Io credo che se non si è convinti ora non si sarà più convinti, e soprattutto, lo dico a chi ci segue, è stato il popolo del PD e del centro-sinistra che ha raccolto le firme e che ha firmato per il referendum, perché non vorrei ricordare, i sostenitori del no non sono riusciti neanche a raccogliere le 500.000 firme necessarie per il referendum, quindi l'impegno politico che noi avevamo assunto l'abbiamo mantenuto, e ora c'è un referendum proprio perché noi abbiamo assolto anche quella parte amministrativa in cui per avere un referendum bisogna raccogliere le firme o ci deve essere un numero di parlamentari sufficiente che lo richiede, sia come numero di parlamentari che come firme, 600.000, siamo stati noi a fare il lavoro, non certo chi si oppone oggi al sì.
Fede, alla Leopolda Matteo Renzi ha giocato tutte le sue carte migliori, riuscendo a far cambiare idea al personaggio più controverso dell'opposizione interna al Partito Democratico, Gianni Cuperlo. Ma con il sofferto sì al nuovo Italicum, cosa è cambiato sostanzialmente per Matteo Renzi?
Ma innanzitutto Cuperlo non è certamente un esponente controverso, è uno esponente di spicco del Partito Democratico che si era candidato alle primarie, ha mantenuto un ruolo importante nel PD, è una voce non di dissenso ma una voce critica, e naturalmente oggi è riuscito a portare a casa un risultato importante che non necessariamente tutti condividono. Io continuo ad avere qualche perplessità ad esempio sul ballottaggio, secondo me sarebbe utile mantenerlo, ma sono pronto a sacrificare qualsiasi mia visione per un percorso unitario del PD, e mi pare che questo sia il percorso. Ora, il Partito Democratico ha trovato un accordo per modificare la legge elettorale, e questo accordo andrà presentato una volta riformata la Costituzione, una volta che abbiamo fatto questa rivisitazione costituzionale si discuterà con le altre forze politiche di modificare l'Italicum. Che cosa significa modificare l'Italicum? Significa entrare in una logica in cui alcuni problemi che erano stati identificati inizialmente da esponenti del Partito Democratico che si ritenevano minoranza PD, poi da un numero sempre più significativo di personalità, diciamo, che hanno esaminato l'Italicum, ecco, si terrà conto di questo e si cercherà di modificare con una consapevolezza che non possiamo decidere da soli, non è solo il PD, dovremo provare a coinvolgere anche le altre forze politiche in questo percorso di riforma della legge elettorale. Per quanto riguarda invece il nuovo Senato, l'impegno è quello a garantire che vengano indicati sulla scheda elettorale dagli elettori i nuovi senatori. In altre parole, al momento la modifica costituzionale prevede che ci siano dei meccanismi attraverso i quali venga rispettata la volontà del popolo, degli elettori, che dovranno indicare i nuovi senatori. La tecnica, diciamo, per farla, secondo Vannino Chiti e altri esponenti del PD che si sono impegnati in questo settore, è quella di sostanzialmente avere sulla scheda la possibilità che gli elettori facciano questa indicazione, cioè votino espressamente per chi tra i candidati a consigli regionali e i candidati sindaci possa essere anche il senatore che li rappresenterà nel nuovo Senato dei Territori. Mi pare che sia una proposta ragionevole tecnicamente, cioè in che modo questo avverrà bisognerà deciderlo con una legge ordinaria. Anche qui i sostenitori del no, anzi chi si oppone al sì, io li chiamo gli opponenti del sì, naturalmente dicono bah, questo è un assegno in bianco, ma in tutte le riforme costituzionali poi ci saranno dei decreti legislativi, dei disegni di legge successivi, leggi ordinarie, regolamenti parlamentari che dovranno fissare tutto quello che verrà dopo. La Costituzione non può decidere tutto. Già qualcuno si lamenta perché c'è troppo, è troppo testo, mi pare che a volte le critiche sono abbastanza strane, ecco, quelle che provengono dal fronte del no.
E a proposito, cosa oppone al severo giudizio dell'esponente della minoranza Dem Roberto Speranza, che ha definito il documento del PD sulle modifiche una traccia di intenti generica e ambigua che non cambia le cose?
Ma se si volevano cambiare le cose avremmo dovuto non votare l'Italicum e Roberto Speranza, Bersani e gli altri avrebbero dovuto avere un atteggiamento diverso quando abbiamo approvato quella legge elettorale. È molto semplice, cioè l'abbiamo approvata la legge elettorale con l'impegno della riforma costituzionale, ora c'è un impegno a modificarla, è chiaro che l'impegno a modificarla non può essere la modifica, perché per modificare l'Italicum ci deve essere un percorso parlamentare e ci devono essere i gruppi parlamentari che esaminano il provvedimento, la Commissione Affari Costituzionali, i tempi ora non li abbiamo, si è concordato di fissare i paletti nuovi attorno ai quali si trova di nuovo unito il Partito Democratico, si riunisce la leadership del PD e poi dovremmo aprire questa discussione anche alle altre forze politiche e vedere se in Parlamento abbiamo una maggioranza ampia, io mi auguro. Potrebbe anche essere una maggioranza meno ampia, ma sicuramente più ampia è quando si parla di riforma elettorale, meglio è per tutti noi e per il futuro della legislatura o per il futuro della politica italiana.